Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Dario Fabbri, ben ritrovati con la rassegna della stampa estera di Radio 3 Mondo, 20 gennaio 2020. Cominciamo questo nostro spazio partendo dalla conferenza di Berlino che si è tenuta nella giornata di ieri, tutta dedicata alla questione libica, quanto sta accadendo nel paese nordafricano. Al termine dei lavori nel pomeriggio di ieri si è diffusa la notizia per cui era stato raggiunto da tutti i presenti un accordo per una tregua perlomeno temporanea nel paese, ed è questa l'apertura che troviamo sui principali siti di informazione internazionale. Partiamo dalla BBC che non apre, in realtà è raro che la notizia sia in apertura sui siti di informazione in generale, così come sui quotidiani online, ma comunque la troviamo almeno in primo piano. Così capita sul sito della BBC, che racconta di leader mondiali che si impegnano per la pace in Libia. Questo il titolo, vengono riportate le parole del segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, che ha spiegato come le principali potenze del pianeta sono pienamente impegnate in favore di una risoluzione pacifica del conflitto in Libia al termine del summit in Germania, a Berlino nello specifico. Proseguiamo la lettura dell'articolo, che racconta dei leader presenti che hanno promesso di non interferire ulteriormente nel conflitto civile tuttora in corsa in Libia ed hanno promesso di interrompere il flusso di armamenti diretti proprio nel paese. Si racconta all'interno dell'articolo anche di due leader di quelle che sono le fazioni presenti sul terreno: da un lato il sedicente generale Khalifa Haftar, che rappresentava il cosiddetto fronte di liberazione nazionale, dall'altro lato invece il governo sostenuto dalle Nazioni Unite di accordo nazionale presieduto da Sarraj. Racconta l'articolo come i due non si siano incontrati proprio durante il summit e che abbiano ricevuto le informazioni su quanto stava accadendo dagli altri leader presenti. Ha spiegato così anche la Merkel, ovviamente padrona di casa a Berlino, la cancelliera tedesca, che ha raccontato come l'interazione fra i due personaggi sia avvenuta per interposta persona. Insieme ad Angela Merkel, ricorda la BBC, erano presenti Vladimir Putin, il presidente turco Recep Erdogan, il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro del Regno Unito Boris Johnson. Non viene citato, non è un caso forse, il primo ministro italiano in questa lista sommaria, ma di quelli che la BBC considera, con l'esclusione di Boris Johnson per ragioni evidentemente di casa, quelli che comunque la BBC considera i leader più importanti presenti al tavolo del negoziato. Si racconta poi di quali siano i termini su cui si sono trovati d'accordo, almeno temporaneamente, i presenti, quelli a cui facciamo riferimento, ovvero l'embargo di armi verso il paese, la fine, qui siamo veramente in un ambito di fantasia, delle interferenze straniere nel paese, ma è giusto in questo momento stare al gioco, almeno questo hanno stabilito i leader presenti. È intervenuta ancora la Merkel al termine del summit, spiegando come non sia possibile alcuna soluzione militare per interrompere le ostilità e mettere fine al conflitto, è necessaria una posizione specifica ed una soluzione politica, ha spiegato Angela Merkel. Guterres invece si è detto sicuro che le principali nazioni presenti abbiano a cuore la fine della guerra nel paese. Si è anche detto però molto preoccupato dalle notizie che arrivavano nel frattempo, proprio alla vigilia del summit della Libia, che raccontavano di un generale Haftar che ha chiuso i principali porti e il principale oleodotto che attraversa il paese, che attraversa la Libia, proprio per far pressione sui presenti a Berlino. È intervenuto anche il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, che si è detto preoccupato a sua volta, e questa è stata la voce meno ottimistica tra quelle presenti al summit. Infatti Lavrov ha spiegato che le principali potenze non sono riuscite a trovare un accordo che lanci un dialogo stabile e serio tra le parti in causa. Quindi una dichiarazione, questa del ministro degli esteri russo, assai meno ottimistica delle altre. Al Jazeera: niente più armi. I protagonisti della Libia promettono di mettere fine al trasferimento di armamenti. Questo è il titolo che troviamo sul sito del network catarino. L'afflusso di armi, di truppe e soldi in Libia ha creato un conflitto che sembra non trovare fine, scrive ancora Al Jazeera, ma adesso i presenti al summit di Berlino promettono di mettere fine a tutto questo. Più o meno Al Jazeera descrive una soluzione di questo tipo, volendo segnalare quanto sia poi difficile realizzarla in pratica. Dobbiamo essere tutti d'accordo e rispettare l'embargo sugli armamenti, che dovranno essere controllati in maniera più forte di quanto capitasse in passato, ha aggiunto ancora Angela Merkel, facendo gli onori di casa. Perché abbiamo raggiunto un accordo per un piano totale che sostenga dalla tregua al cessate il fuoco, e poi al fuoco, e poi immagini uno sviluppo politico ed elettorale che possa condurre ad un solo governo di unità nazionale, ha raccontato quelli che sono i 55 punti dell'accordo siglato a Berlino, ha spiegato proprio Angela Merkel. In particolare, scrive ancora Al Jazeera, erano presenti leader ed autorità di Turchia, Russia, Egitto, Francia, Regno Unito, Italia, Stati Uniti, a cui si sono aggiunti anche i rappresentanti degli Emirati Arabi, della Cina, dell'Algeria, della Repubblica del Congo, delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea e dell'Unione Africana. Questi appunto tutti presenti al summit, dicevamo, di una bozza di 55 punti nel comunicato ufficiale che chiede il disarmamento delle milizie, la distribuzione delle risorse petrolifere, la promozione di un governo di unità nazionale, libere elezioni. C'è stato anche un accordo per quanto riguarda il comitato che dovrà monitorare il cessate il fuoco, più altri pronunciamenti di buona volontà che si sono, come sempre capita in questi casi, rincorsi durante il summit in questione. Nella giornata di ieri, riporta ancora Al Jazeera, poi sono arrivate notizie che sono state confermate comunque di scontri che erano ripresi nei pressi di Tripoli, scontri portati soprattutto dall'avanzamento, o meno dal tentativo di avanzare, delle forze guidate da Haftar, ma ovviamente ci vorranno 24, almeno 48 ore per stabilire se la tregua che è stata annunciata a Berlino poi sarà realizzata realmente sul terreno. Andiamo alla Deutsche Welle, quindi un sito, principale sito tedesco in lingua inglese, che si trova online, che racconta di un summit per la pace in Libia che ha trovato l'accordo ancora una volta sull'embargo di armi, e questo è il punto, come vedete, che viene poi sottolineato più spesso, quello di porre fine al trasferimento di armamenti in loco nel paese. Sono state infatti trovate soluzioni che potrebbero garantire, si legge all'interno dell'articolo della Deutsche Welle, il controllo maggiore del trasferimento di armi verso il paese. Questo dovrebbe almeno condurre ad un raffreddamento delle ostilità, di quelle che sono le ostilità tuttora in corso in Libia. Il Guardian, quindi siamo in Gran Bretagna, racconta di sanzioni minacciate contro i paesi che violeranno proprio l'embargo sugli armamenti. Si è discusso anche, il Guardian si concentra su questo, di una forza internazionale di pace che possa monitorare il proposto cessate il fuoco, che ovviamente sarebbe successivo alla tregua, al momento in cui la tregua reggesse, diciamo nelle prossime 24-48 ore. A queste sono state aggiunte anche possibilità, ma si tratta soltanto di minacce, di sanzioni contro quei paesi che appunto violeranno l'embargo sugli armamenti. Che cosa trarre in sede di commento dal summit di Berlino? Di fatto il motivo e la ragione per cui Haftar e al-Sarraj non si sono incontrati hanno valore relativo, visto che comunque al-Sarraj comanda malapena se stesso, Haftar è comunque un uomo che vive delle proprie milizie sul terreno, ma che altrimenti non avrebbe voce in capitolo senza il sostegno in armamenti e in denaro da parte degli Emirati Arabi, dell'Arabia Saudita e dell'Egitto. Quindi ciò che viene segnalato in un summit di questo tipo è che essenzialmente l'Egitto da un lato, sostenuto da Arabia Saudita ed Emirati Arabi, dall'altro Qatar e Turchia, hanno stabilito che non hanno intenzione di morire gli uni contro gli altri in questo preciso momento per la Libia, dopo che nelle ultime settimane l'intervento di un contingente afferente alla Turchia, per ora non ancora composto da turchi, composto essenzialmente da turcomanni, spesso di lingua araba ma comunque afferente ad Ankara, è sbarcato in Libia. Da allora si erano susseguite le minacce, soprattutto provenienti dall'Egitto, di intervenire massicciamente sul terreno per fare la guerra alla Turchia, Turchia che è lì per presiedere la Tripolitania contro l'avanzamento partito dalla Cirenaica di Haftar, sostenuto dagli egiziani, sauditi ed emiratini, oltre che dai francesi e dai russi. Ecco, egiziani soprattutto, sponsorizzati da emiratini e sauditi e turchi, dicevamo, hanno stabilito che in questo momento non conviene scontrarsi, farsi la guerra in maniera diretta sul territorio libico, non più soltanto con agenti di procura. Questo è l'unico dato reale di un summit di questo tipo, che rappresenta una decisione concreta imposta alle parti, quindi tanto ad Haftar, che è discretamente riluttante, un po' meno ovviamente al Sarraj, che teme, visto l'assoluta mancanza di presa del suo ruolo sul territorio, teme anche di veder cadere Tripoli con l'avanzamento altrui, o semplicemente di consegnarsi fino in fondo alla Turchia. Che cosa sarà oltre a questo punto? Ecco, questo è tutto da dimostrare, come da dimostrare che anche soltanto un proposito del genere regga sul terreno. Si è discusso anche, lo troviamo anche sulla Deutsche Welle, della possibilità di una forza di peacekeeping, come si dice in questi casi, ai noi, con un termine spesso abusato che non significa quasi mai la soluzione del conflitto. Si è discusso appunto di una forza che dovrebbe essere autorizzata dalle Nazioni Unite e composta da paesi dell'Unione Europea. L'Italia in particolare ha spinto molto per questo tipo di soluzione. Una idea, quella italiana nel caso specifico, che ha una sua legittimità, l'Italia che prova di fatto ad imbrigliare all'interno di un'architettura di questo tipo la Francia, che è il suo grande sfidante sul terreno, costringendo la Francia a partecipare ad una forza di questo tipo, che quindi allo stesso modo metterebbe almeno uno stop temporaneo all'offensiva di Haftar e quindi costringerebbe la Francia a rinunciare alla presa di Tripoli attraverso ovviamente il generale libico, impegnandola in una architettura, dicevamo, di peacekeeping generale composta dalle nazioni europee. Per ora si tratta di una proposta ed è tutto a dimostrare che si trasformerà in concretezza. La Deutsche Welle quindi ancora in Germania si concentra, visto che il summit si è tenuto a Berlino, sul ruolo della Germania, che viene definita mediatore silenzioso degli sforzi di pace in giro per il mondo. In questo lungo articolo viene preso in considerazione il ruolo che la Germania, secondo la Deutsche Welle, ha svolto e sta svolgendo in diversi contesti, non soltanto quello libico, viene ricordata anche l'Afghanistan, ma anche l'Ucraina, contesti nei quali la Germania, che normalmente è sempre stata dietro le quinte, ha evitato le luci della ribalta, leggiamo nel pezzo, preferendo muoversi sul piano diplomatico appunto dietro le quinte, alle spalle degli attori protagonisti, invece negli ultimi anni, nell'ultimo periodo specifico, si sta mostrando meno timida, più favorevole nel segnalare la propria posizione, spesso di mediatore per la pace, viene definita in maniera roboante così dalla Deutsche Welle, con alcuni risultati certamente scenografici. Più difficile stabilire se ci siano risultati concreti, almeno nelle tre crisi che vengono evidenziate dalla Deutsche Welle, ripetiamo, Libia, Ucraina ed Afghanistan, nelle quali la Germania si è sforzata e si sta sforzando per raggiungere la pace, ma queste, ed è un dato che comunque va segnalato, rappresentano crisi in cui il tentativo tedesco di essere presente in ambito di politica estera è certamente più vocale, più scenografico del passato. Lasciamo la Libia per occuparci di Iraq. Durante il weekend siamo su Al Jazeera, c'è stato un incontro tra una delle principali milizie sciite irachene, Kataib Hezbollah, la milizia particolare contro cui si erano scagliati prima dell'uccisione di Soleimani gli americani per rappresaglia contro l'uccisione del loro contractor a cavallo di Capodanno, nei giorni precedenti Capodanno. Il leader di Kataib Hezbollah si è incontrato con il leader sciita iracheno al-Sadr, racconta Al Jazeera di un incontro che è stato utile, così ha spiegato un portavoce della milizia, per coordinare gli sforzi contro la presenza americana. Gli americani non se ne andranno, ha spiegato Kataib Hezbollah, e noi dobbiamo essere pronti ad affrontarli sul territorio. Per questo era necessario coordinare le nostre azioni con un leader come al-Sadr, così da immaginare il tipo di resistenza da condurre. Ha parlato al-Sadr al riguardo, spiegando che gli americani rimarranno certamente in Iraq. È nostro compito affrontarli ed affrontarli in maniera congiunta, ha spiegato ancora il leader sciita iracheno, segnalando, ed è questo il dato di un incontro di questo tipo, quella che sarà, soprattutto nelle intenzioni di Kataib Hezbollah, un gruppo molto vicino all'Iran, interpretato in questa maniera, certamente vicino per finanziamento e coordinamento alla Repubblica Islamica, un incontro che ci segnala quella che sarà nei prossimi mesi, forse nei prossimi anni, la vera rappresaglia iraniana per l'uccisione di Soleimani, che non poteva essere certamente una rappresaglia di tipo simmetrico ai danni degli Stati Uniti, ma sarà una rappresaglia di tipo asimmetrico contro questi, portata da milizie sciite sul terreno, che dovrebbe condurre a rendere difficile la vita dei militari americani presenti anzitutto in Iraq, divenuto da tempo il territorio conteso tra Iran e Stati Uniti. Ma in Iraq, questa è l'altra notizia che troviamo ancora su Al Jazeera, proseguono le proteste che erano già cominciate nei mesi scorsi e che si sono intensificate nelle ultime ore, proteste che riguardano la situazione interna domestica dell'Iraq, che chiedono un cambiamento del sistema politico, un nuovo primo ministro e una nuova legge elettorale. Si tratta di proteste, scrive Al Jazeera, che si stanno svolgendo soprattutto nelle regioni, nelle province a maggioranza sciita del paese, partite da Baghdad, che poi si sono estese proprio ai territori a maggioranza sciita. In particolare a Najaf, scrive Al Jazeera, manifestanti hanno bruciato le immagini del generale iraniano Qasem Soleimani, mostrandosi quindi contrari a quella che definiscono ingerenza iraniana nel paese. Gli scontri si sono ripetuti anche a Baghdad nella giornata di ieri, a partire da venerdì per tutto il nostro weekend, con giovani che hanno lanciato anche bombe molotov contro i passanti e le forze dell'ordine. Sono previste ulteriori manifestazioni nei giorni che verranno, scrive Al Jazeera. Non sappiamo ancora dove ci incontreremo, sappiamo però che abbiamo intenzione di mettere a ferro a fuoco la città, e questa è la nostra arma, spiega al network catarino Zaid Ali, di 19 anni, che ha viaggiato da Bassora fino a Baghdad nelle ultime ore proprio per partecipare alle manifestazioni ovviamente legate in larga parte alle difficilissime condizioni economiche che attraversano buona parte del paese, che si inseriscono ovviamente in una situazione complessa per le ragioni che illustravamo poco fa, legate proprio alle tensioni fra Stati Uniti ed Iran, e non soltanto. Sul New York Times, cambiando argomento ed andando in America Latina, si racconta del primo viaggio dopo molti mesi da parte di Juan Guaidó, del leader dell'opposizione venezuelana, primo viaggio all'estero di Guaidó, che nelle ultime ore è giunto in Colombia sfidando quello che è il divieto imposto ai suoi danni dal regime di Nicolás Maduro di viaggiare all'estero. Si è presentato in Colombia proprio ieri Guaidó, ed lo ha annunciato su Twitter dicendo: sono in questo momento in Colombia e vi garantisco che al mio ritorno la nostra nazione, dunque il Venezuela, ascolterà delle buone notizie. Guaidó si è incontrato nelle ultime ore con il presidente colombiano Iván Duque, che lo ha accolto ufficialmente nella giornata di domenica, ed anche con il segretario di Stato americano, quindi con il ministro degli esteri statunitense Mike Pompeo, che si trovava a Bogotà prima di viaggiare verso l'Europa, in particolare per raggiungere Davos in Svizzera per il forum economico. Anche Guaidó forse proprio insieme a Pompeo viaggerà alla volta di Davos. Nell'articolo del Times si cerca di fare il punto di che cosa è stato negli ultimi mesi, nell'ultimo anno di fatto, di Guaidó, di come il regime di Maduro si sia abituato alle pressioni ed anche all'ulteriore inasprirsi delle sanzioni, soprattutto ai danni del settore petrolifero venezuelano, imposte dagli Stati Uniti, e come sia stato capace Maduro di tornare in testa per quanto riguarda lo scontro con l'opposizione, fino all'imposizione, almeno al tentativo di impedire Guaidó di raggiungere l'Assemblea nazionale venezuelana nell'ultimo mese, volendolo estromettere anche dal ruolo all'interno di questa. Adesso Guaidó prova a sparigliare le carte, se ne occupa anche il Washington Post, che racconta di un Maduro ancora in controllo, nettamente in controllo del paese, con un Guaidó sobillato in questo caso dall'aiuto americano, che prova a tornare in vita con un viaggio come questo, anzitutto in Colombia con l'incontro con il segretario di Stato americano, e poi in Europa alla ricerca di sostegno anche fra i paesi europei. Scrive il Washington Post di un viaggio particolarmente rischioso anche per Maduro dopo molto tempo, perché poi il regime dovrà decidere se arrestare o meno Guaidó al suo ritorno. Era questa l'ultima notizia. Un ringraziamento da Cristina Santi alla console, Costanza Spocci in redazione, da Dario Fabio un buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio 3.
Rai Radio 3. Email radio3@rai.it.